Continuiamo ora a parlare dell'analisi monovariata, analizzando le tabelle che sono proposte nelle slide che vi ho fornito. Per cui fate riferimento in questo momento alla tabella 14, dove sono contenuti i valori medi e deviazione standard di una serie di scale autoancoranti. Siamo sempre nella stessa ricerca che stavamo confrontando precedentemente, quella svolta tra gli studenti di scienze politiche e che riguardava il giudizio di ammissibilità di una serie di comportamenti. Qui trovate dei parametri sintetici, che sono appunto la media e la deviazione standard, di cui abbiamo già parlato, che sono molto utili per riassumere l'informazione contenuta in una distribuzione. E questo risulta ancora più evidente nel caso dobbiamo comparare più distribuzioni. Nel questionario da cui sono stati tratti gli esempi, chiedevamo agli studenti di esprimere il loro grado di accettazione di 25 comportamenti diversi l'uno dall'altro. È evidente che effettuare confronti tra 25 distribuzioni di frequenza diventa molto complesso. Possiamo invece ottenere una chiara rappresentazione della situazione se siamo in grado di produrre una tabella come questa tabella 14. Le distribuzioni sono sostituite dai parametri sintetici. Vedete che c'è la media, la deviazione standard, il minimo e il massimo. E nella tabella i comportamenti sono ordinati secondo dei valori crescenti della media, il che indica un crescente grado di accettabilità dei comportamenti elencati. Cosa possiamo vedere chiaramente? Possiamo vedere come il comportamento commentato in precedenza sia tra quelli considerati più ammissibili. Anche se va detto che c'è disparità di vedute tra gli studenti, in quanto viene registrata una delle deviazioni standard più elevate. E al contrario, prendere senza permesso l'auto di altri ed usarla per divertimento viene considerato in generale il comportamento meno ammissibile, in quanto registra un valore medio molto basso e piuttosto vicino al minimo della distribuzione, che è stato ancorato al significato mai giustificato. Poi che cosa vediamo anche? Che il campo di variazione dei pareri è più ristretto, in quanto nessuno studente ha utilizzato dei valori diversi della distribuzione che siano superiori a 7. Vedete che il range è 1-7. Nella tabella ci troviamo di fronte ad un'analisi monovariata, anche se sono presenti molte variabili. Quindi la tabella ci permette di confrontare per mezzo dei valori medi e delle distribuzioni monovariate delle risposte fornite alla domanda riguardanti ad esempio l'aborto, l'uccisione per legittima difesa, e di constatare che questi due comportamenti ricevono dagli studenti un giudizio simile riguardo alla loro accettabilità. La tabella però non rivela nulla riguardo ai rapporti reciproci tra le due variabili. Per analizzare i rapporti appunto che legano le variabili, due variabili, dobbiamo ricorrere all'analisi congiunta delle due distribuzioni, che viene effettuata con le tecniche dell'analisi bivariata. Quindi vi anticipo già, l'analisi bivariata significa mettere in relazione due variabili. E questo ci consentirà di accertare, se, ad esempio, coloro che sono contrari all'aborto sono anche contrari all'uccisione per legittima difesa, o se coloro che accettano uno dei comportamenti rifiutano invece l'altro. Bene, vediamo ora l'analisi e la rappresentazione dei dati con le tecniche grafiche. L'usuale rappresentazione delle distribuzioni in forma tabulare può essere molto spesso sostituita in modo molto vantaggioso dai grafici, i quali sono in genere di più facile lettura in quanto comunicano con immediatezza le caratteristiche principali della distribuzione. Quando si parla di tecniche grafiche, ci si riferisce di solito a una maniera alternativa di presentare i risultati della ricerca. E se specialmente se ci troviamo in presenza di un pubblico di non addetti ai lavori, hanno un maggiore impatto, risultano più convincenti. E quindi i dati presentati sotto forma di diagrammi, diagrammi a torta, di istogrammi, sono molto più facili nella lettura rispetto alla presentazione sotto forma di tabelle piene di numeri. Mediante il grafico, quindi, la fruibilità dei risultati è molto più immediata. Ecco, quindi nelle presentazioni dei dati vengono molto utilizzati, li utilizzate, voi sapete bene, anche nel caso appunto di ricerche finalizzate ai vostri progetti di tesi, ad esempio, quindi l'utilizzo dei grafici è molto utilizzato. Allora, Everett nel 78 propone una tripartizione degli scopi per cui possono essere utilizzate le tecniche grafiche, che sono poi più in generale gli obiettivi di ogni analisi dei dati. Allora, le tecniche grafiche hanno, primo, lo scopo di rappresentazione e descrizione, secondo, di analisi ed interpretazione, e terzo, sintesi ed esposizione. Ad ognuno di questi scopi corrispondono degli ausili grafici. Questi ausili grafici vanno dalla presentazione dei dati grezzi alla presentazione dei risultati di analisi più complesse. Le tecniche grafiche si avvalgono della metafora spaziale a scopi di comparazione, e la comparazione di tipo matematico, cioè delle differenze tra le quantità, si trasforma in una comparazione di tipo spaziale, cioè differenza tra distanze o superfici o forme. Il più grosso problema che ci si trova ad affrontare è che i fenomeni oggetto di studio sono per loro natura multidimensionali, e quindi il supporto grafico, salvo delle eccezioni, è bidimensionale. Le diverse tecniche di rappresentazione ed analisi dei dati possono assumere diverse forme. Duverger distingue tra i grafici matematici, che sono costituiti interamente in base a dati numerici, e di grafici in cui i dati numerici intervengono soltanto in modo parziale oppure non intervengono affatto, e questi sono i grafici non matematici. Tra le forme più utilizzate di rappresentazione grafica nell'analisi monovariata vi sono i diagrammi che usano colonne e i diagrammi in superfici. Nei primi, che vengono chiamati anche grafici a barre o ortogrammi, la rappresentazione delle grandezze numeriche viene assicurata da un rettangolo allungato la cui lunghezza è proporzionale alla grandezza rappresentata. I diagrammi in superfici o diagrammi areali rappresentano le grandezze mediante suddivisioni proporzionali della superficie. Possono essere di diverso tipo. Allora, tra i più noti si possono ricordare i diagrammi circolari, che sono i diagrammi a torta, e quelli semicircolari. E questi ultimi, ad esempio, vengono utilizzati per rappresentare schematicamente la composizione delle rappresentanze parlamentari, proprio visto che le camere hanno di solito questa forma dell'emiciclo. Poi bisogna distinguere gli istogrammi, i rettangoli la cui base è uguale all'intervallo di classe e la cui altezza è misurata dalla frequenza della classe. Allora, possiamo parlare di classe quando ci troviamo di fronte a una proprietà continua che appunto viene ridotta in classi, come ad esempio il caso della variabile età. E quindi voi andate a costruire ovviamente delle classi d'età. Nel caso in cui le categorie della variabile non siano ordinate, è corretto utilizzare i diagrammi a torta, in quanto proprio la disposizione degli spicchi non suggerisce un ordine di successione delle categorie, cosa che invece può accadere anche implicitamente per la disposizione degli istogrammi da destra verso sinistra. Il diagramma a torta è inoltre molto utilizzato e indicato per rappresentazioni percentuali. Allora, tanto più le tabelle sono complesse, tanto più i grafici sono utili come sostitutivi della rappresentazione dei dati in forma tabulare. Prendiamo ad esempio il grafico a torta che vedete nella figura 6. Il grafico a torta è appunto l'esempio di una proprietà non ordinata, ossia della disapprovazione-approvazione di uno dei comportamenti che sono stati menzionati precedentemente. Ed è facile proprio visivamente vedere immediatamente che l'approvazione, molto e abbastanza, è il comportamento, cioè il tipo di comportamento prevalente. Attenzione, ad esempio, nella figura 7 vedete un istogramma con la sovrapposizione della cosiddetta curva normale. E si tratta in questo caso di una variabile cardinale, un indice di rigore morale che è stato realizzato calcolando il punteggio medio ottenuto da ciascuno studente sull'insieme dei giudizi riguardo i comportamenti visti in precedenza. Su questo indice di rigore morale è stata sovrapposta una curva normale, in modo da poter verificare proprio visualmente quanto la distribuzione della variabile osservata se ne discosti. Poi abbiamo il prossimo, ecco, il diagramma a barre, no? Nel diagramma a barre della figura 9 è possibile notare questa forma compatta e chiara che assume la rappresentazione grafica del rifiuto dei 25 comportamenti. Quindi vedete, ci sono riassunti tutti i 25 comportamenti e sono stati, come dire, rappresentati in base, graficamente, in base a rifiuto, comportamenti proposti appunto al giudizio degli studenti. In questo caso, al posto delle medie, sono stati utilizzati per il confronto le percentuali cumulate dei codici 1 e 2 della variabile che, come abbiamo visto prima, corrispondono alle risposte mai giustificato e a livello immediatamente successivo. Per associare la precisione all'immediatezza della raffigurazione grafica sono stati aggiunti in testa ad ogni barra i valori percentuali utilizzati per costruire il grafico. Dunque, vediamo adesso. Quindi abbiamo, ecco, poi abbiamo degli altri grafici presi da un'altra ricerca che appunto qui vi fa vedere questo grafico che presenta la frequenza delle riunioni di volontari e appunto viene fatto con un istogramma. Ecco. E poi cos'altro abbiamo? Ecco, poi potete anche voi stessi, come dire, costruire dei grafici sulla base anche, diciamo, dei risultati ottenuti nella ricerca. Quindi questo grafico, la provenienza dei volontari, è stata una rappresentazione che voleva dare, come dire, proprio l'idea della vicinanza o meno della provenienza dei volontari rispetto al comune nel quale appunto si trovava l'associazione. Quindi vedete che la fascia più grossa è quella del comune, dei comuni vicini. Mano a mano che ci si allontana, ovviamente anche la provenienza dei volontari si dirada, ma proprio perché l'impatto deve essere immediato, no? E questo tipo di grafico rende perfettamente l'idea, no? di questo allontanarsi rispetto al comune nel quale si trova l'associazione. Poi voi lì vedete che dunque questa è un'indagine appunto sul volontariato in Friuli Venezia Giulia, dove trovate, ecco, appunto la prima pagina, come di solito si fa in un questionario, dove c'è la denominazione del gruppo, l'indirizzo, e come vedete ci sono accanto alle province, ad esempio, trovate dei codici che sono appunto i codici che poi serviranno per codificare nella matrice dei dati la risposta che viene fornita, e così pure in seguito trovate i collegamenti, il gruppo autonomo, sì, no, il gruppo è collegato operativamente con, eccetera, eccetera, qual è la matrice ideale del gruppo. Questa è la pagina di un questionario, no? Così come voi la trovate normalmente, no? Prima della somministrazione. E l'ho messa qui perché volevo farvela confrontare con quella successiva. Oltre ai grafici, un buon modo per sintetizzare i risultati della ricerca è riprendere la stessa pagina del questionario, cioè interamente il questionario messo in allegato alla fine del rapporto di ricerca, oppure se si tratta appunto di un lavoro di tesi potrebbe essere alla fine anche esso come allegato allo studio che avete condotto. Però cosa accade? Che al posto dei codici numerici che trovate prima, 1 Trieste, 2 Gorizia, Udine, Pordenone, 1, 2, 3, 4, cosa trovate? Trovate il risultato della distribuzione di frequenza percentuale, cioè vi servite del questionario nel quale andate a sostituire ai codici le frequenze ottenute alle risposte date dagli interrogati. Quindi vedete che in sintesi cosa vedete? Che per quanto riguarda la provincia la distribuzione di frequenza mette in evidenza come la maggior parte dei gruppi che hanno risposto provengono dall'area udinese 49.3 seguita da quella pordenonese. L'anno di costituzione era una domanda aperta nel questionario, perché si chiedeva appunto quando era stato, quando si era costituito. Qui avete costruito tre classi, sono state costruite tre classi, e anche qui accanto alle classi costruite non fate altro che inserire il dato di sintesi, cioè la frequenza della risposta ottenuta nel questionario. Attenzione nella costruzione delle classi, questo non ho avuto modo di farvelo notare, però ve lo faccio notare qui. Attenzione a come costruite le classi, dovete rispettare il famoso principio della mutua esclusività della classificazione. Attenzione, che cosa vuol dire il principio della mutua esclusività delle classi? Vedete, fine 800-1979, l'altra comincia dal 1980 al 1989, dal 1990 al 1996. E quello che è importante è che quando andate a costruire la classe, la seconda, allora, se la prima comincia fine 800-1979, la seconda non deve riprendere il 1979 al 1989, bensì l'anno successivo, perché cosa accadrebbe? Che non si rispetterebbe il principio della mutua esclusività delle classi. Perché? Perché due associazioni che si sono costituite nel 1979 starebbero in entrambe le classi. Quindi questo non deve accadere, e quindi questo principio vale sempre quando andate a costruire classi con le proprietà continue, come possono essere appunto l'età, in questo caso l'anno di costituzione, cioè si sta solo all'interno di una classe, quindi costruitele bene, non fate l'errore, no, di mettere 1979 nella prima e 1979 nella seconda. E così via, vedete che, ritornando al discorso che stavamo facendo, cioè al fatto che il questionario può essere utilizzato proprio per sintetizzare le risposte, i risultati, per avere un immediato colpo d'occhio di tutto quanto viene è emerso dalla ricerca. Ecco, quindi potete usare anche questa forma grafica per rappresentare i dati in alternativa ai grafici o alle tabelle che state utilizzando. Bene, torniamo ai grafici. Ai grafici non matematici di Duverger. Distingue tra questi le carte geografiche o mappe tematiche o cartogrammi e le figure immaginarie. I cartogrammi sono rappresentazioni che si prestano alla traduzione grafica di fenomeni a base territoriale. Ci sono degli inconvenienti di questo metodo. Il primo è il fatto che difficilmente un fenomeno passa nella realtà da un'intensità ad un'altra in modo così repentino come risulta dalla lettura del nostro grafico. Poi, spesso all'interno dell'area esistono subunità con un'intensità dissimile da quella che predomina nell'area, e che difficilmente possono essere isolate con questo metodo. E terzo, il numero limitato di valori e di gradazioni solitamente utilizzabili obbligano a fare dei raggruppamenti troppo eterogenei e non consentono di mettere in evidenza le situazioni intermedie. Bene. Poi, no, direi che può bastare per quanto riguarda l'analisi monovariata. Bene, passiamo ora all'analisi bivariata. Allora, analisi bivariata, vediamo quali sono i presupposti dell'analisi bivariata. Come vi ho detto, l'analisi monovariata rappresenta un momento essenziale di presa di contatto con i risultati empirici della ricerca. Sulla base di questa analisi Il ricercatore, oltre a verificare se nei dati vi siano eventuali anomalie, come abbiamo visto, può soddisfare, diciamo, solo in parte la sua curiosità scientifica. Ad esempio, la distribuzione delle risposte fornite ad una domanda di atteggiamento può far sorgere la curiosità di verificare se vi siano delle differenze rilevanti, ad esempio, tra i maschi e le femmine. Quindi può suscitare la curiosità di capire, di andare più a scavare, no, nelle pieghe della ricerca, a capire se in relazione a una distribuzione di frequenza vi siano differenze in sottogruppi di quella popolazione studiata. A questo tipo di domande può proprio rispondere in prima approssimazione l'analisi bivariata. Quindi l'analisi bivariata costituisce un passo fondamentale dell'analisi, perché se si constata l'esistenza di una relazione bivariata, vi possono essere anche dei presupposti per un'analisi dei dati attraverso modelli più complessi. Ora, l'esistenza di una relazione bivariata costituisce di fatto il presupposto del successivo livello di analisi, che si chiama analisi multivariata, ossia analisi multivariata parte dall'esame di tre minimo o più variabili. Le tecniche di analisi bivariata servono a mostrare, ad esempio, se una certa distribuzione delle risposte varia all'interno di gruppi sociali definiti attraverso caratteristiche di tipo sociodemografico, come il sesso, l'età, la condizione professionale. Vediamo meglio in cosa consiste l'analisi bivariata. L'analisi bivariata consiste nell'ispezione congiunta del contenuto informativo di coppie di variabili, e cioè di coppie di colonne della matrice dei dati. Lo scopo fondamentale di questo tipo di analisi è accertare la presenza di un'eventuale relazione tra le variabili prese due a due, quindi coppie di colonne della matrice, perché voi sapete che nelle colonne ci stanno le variabili. Quindi è accertare la presenza di una relazione tra le variabili prese a due a due. Le variabili contenute ovviamente nella matrice dei dati sono molto numerose e ci sono, ad esempio, nei questionari decine di domande, e poi è anche molto probabile che le domande si articolino in diversi item, ognuno dei quali genera una variabile sulla matrice dei dati. Gli item, pensate alle scale Likert, no? E quindi ognuno di questi item genera una colonna della matrice dei dati. Quindi è opportuno introdurre una distinzione tra le variabili che il ricercatore, sulla base dei suoi modelli, intende considerare come variabili dipendenti, e i dipendenti, cioè quelle di cui si tenta di predire le cause di variabilità delle risposte. Quindi quelle di cui si tenta di predire le cause di variabilità delle risposte, e le variabili che vengono invece considerate come indipendenti, e quindi le cause di questa variabilità. E allora, il nostro modello quindi si basa, il modello che noi andiamo a costruire nella nostra ipotesi di ricerca, si basa su diciamo, la relazione che può esistere tra variabili che noi consideriamo dipendenti, cioè quelle che variano in relazione a qualcosa, ad una causa, e quelle che invece consideriamo variabili indipendenti, che sono appunto considerate le cause di questa variabilità. Mi spiego meglio. In alcuni casi questa suddivisione poggia su un substrato naturale, perché ad esempio possiamo presupporre che possiamo presupporre ad esempio l'influenza di alcune caratteristiche sociodemografiche dell'individuo su alcune variabili che stiamo studiando, che possono riguardare gli atteggiamenti, i comportamenti, i valori, eccetera. Cosa vuol dire? Vuol dire che queste variabili che noi abbiamo studiato quando abbiamo parlato anche del questionario, le famose domande sulle caratteristiche sociografiche di base, le variabili sociodemografiche che sono il sesso, l'età, l'istruzione, possono avere un'influenza sui comportamenti e sugli atteggiamenti che noi andiamo a studiare. Ossia, prendiamo la lettura dei giornali per fare un esempio. La lettura dei giornali di per sé ci darà una distribuzione delle risposte, quante volte legge il giornale, il quotidiano in una settimana, molto, abbastanza, poco, per niente, o molto spesso, abbastanza spesso, qualche volta o mai. Però noi non ci accontentiamo di questa distribuzione di frequenza che deriva dall'analisi monovariata. Vogliamo sapere chi è che legge spesso il giornale, mentre chi è che non lo legge mai. Vedete, vogliamo indagare nelle pieghe della ricerca per cercare di capire, di dare una caratterizzazione a chi dà quel tipo di risposta. E questo appunto ci consente di fare l'analisi bivariata. Perché? Perché andiamo a vedere se, per esempio, il sesso incide sulla lettura dei giornali. Sono più i maschi o sono più le femmine che leggono il giornale quotidianamente? Sono più i maschi o sono più le femmine che non lo leggono mai o qualche volta? Quindi, vedete, si dice che si va a incrociare la variabile di genere con quella che riguarda la lettura dei giornali. Però ancora vogliamo capire di più, sempre in relazione a questa variabile di lettura dei giornali, che è un comportamento, no? Vogliamo sapere, ad esempio, se l'età incide. Leggono di più i giornali quotidianamente i giovani, le persone adulte, le persone anziane. Quindi dobbiamo incrociare quella domanda con le età. E così facciamo con l'istruzione. L'istruzione incide sulla lettura dei giornali? Leggono quotidianamente i giornali, ci accorgiamo dall'incrocio delle due variabili, e soprattutto le persone che hanno un livello di istruzione più elevato. Allora, voi capite che questo è molto importante. E allora noi di default diamo il fatto che le variabili sociodemografiche sono le variabili indipendenti che noi consideriamo nel nostro modello causale, che vanno a far variare i vari atteggiamenti, i vari comportamenti nel momento in cui decidiamo di fare un'analisi bivariata. Allora, attenzione che questa distinzione tra variabili indipendenti e dipendenti è molto rilevante sotto diversi aspetti. Poi ovviamente non necessariamente ci dobbiamo accontentare delle variabili strutturali o sociografiche di base per capire appunto come varia la lettura, la frequenza di lettura dei giornali. Potremmo trovarne altre da incrociare per vedere come vanno a incidere sulla lettura dei giornali. E quindi vedere, ad esempio, che chi vive una condizione, per dire, faccio degli esempi, una condizione di solitudine, è anche quello che legge meno i giornali quotidiani. o viceversa, chi vive appunto in una situazione di isolamento e così. Quindi andate voi a costruire il vostro modello causale e quindi a fare delle ipotesi su quali saranno le variabili che vi servono per dare conto di questo modello causale che voi avete costruito.